Bentornati amici pod ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Podcast Extra, la rubrica di iPhone Italia infrasettimanale in cui vi vogliamo raccontare delle storie, andare fuori insomma dal quotidiano, dal settimanale del nostro podcast e andare a parlare di qualche altro tema tech ma non solo. E quello di oggi è esattamente un tema tech ma non solo, perché nasce da una storia. Voi persone intelligenti che avete già letto il titolo avete già intuito di cosa vi andrò a parlare, ma quello che mi piacerebbe è che questa piccola storiella di cui andiamo a parlare oggi possa esulare anche dall'ambito tech e possa diventare una opportunità, un po' di riflessione, perché andremo a parlare di alcune cose, andremo a chiudere con una riflessione che ha a che fare molto col nostro quotidiano. Piccola premessa, concedetemi questa piccola premessa un po' didascalica. E la seguente, insomma, in questa puntata, come ho detto, io vi voglio raccontare una storia. La storia di come grandi persone dalle menti geniali non sempre abbiano le intuizioni giuste. La storia, generalmente scritta dai vinti, narra le gesta eroiche dei vincitori sui vinti, appunto, e dei loro successi. Che siano questi successi di battaglie, di prodotti, di realizzazioni personali o aziendali o qualunque, diciamo, di qualunque vittoria possiamo parlare. E di solito ciò si dice spesso, no? Che la storia viene scritta dai vincitori proprio per questo motivo, perché la storia poi resta ancorata alla prospettiva di questi ultimi e molto spesso conosciamo bene i successi, molto meno gli insuccessi, quando anche questi siano minoritari o non abbiano poi impattato, no, la grande ascesa di personaggi come quello della storia di oggi. Ma tuttavia i vincitori hanno anche patito brucianti sconfitte che poi vengono ad annegare nel mare dei loro successi. Tuttavia restano lì ad insegnarci qualcosa, perché voglia di immergersi un po' sotto il pelo dell'acqua e per osservare che c'è poi più in profondità. E perché no imparare qualcosa? La storia di oggi è quella di Johnny Ive, è quella di un grande insuccesso, probabilmente uno dei flop più grandi della Apple moderna, come abbiamo detto molte volte nella storia del podcast degli ultimi anni. Probabilmente il vero grande flop della Apple moderna riguarda l'Apple Watch, non tanto come prodotto in sé, visto che Apple poi ha molto ben sapientemente aggiustato il tiro, e quella è anche una storia in realtà di successo, ma magari ne parliamo un'altra volta. Però dalle cronache, e anche se quello di cui vi parlerò oggi non è un segreto di Pulcinella, perché ne abbiamo parlato in moltissimi anni, sono uscite molte storie giornalistiche, ma a causa di un libro recentemente uscito di come Apple ha perso la propria identità pur essendo un'azienda di successo, viene ripresa un po' questa notizia, l'addio di Johnny Ive. Diciamo che si identifica molto nell'addio di Johnny Ive, no? alla nuova Apple, e io posso anche essere d'accordo su alcuni aspetti, ma non mi interessa francamente questo. Mi interessa più questa semplice storia. L'autore Tripp Michael, del New York Times, se ricordo bene, in questo libro ci racconta gli ultimi anni di John Ive. Ancora, ve lo ripeto, la conoscete già la storia, ne abbiamo parlato tante volte. Era il 2014 e il futuro di Apple più che mai sembrava dipendere da Mr. Ive. Il suo amore per le linee pure e semplici aveva già ridisegnato il mondo attraverso prodotti popolari come iMac, iPod e iPhone. Ora è seduto a un tavolo da conferenza con Tim Cook, l'amministratore delegato dell'azienda. Entrambi volevano un altro successo, il primo grande prodotto che sarebbe stato dell'era post Steve Jobs, quindi molto importante per entrambi, no? In quel tavolo. Ma Ive stava spingendo per il prodotto più audace mai presentato da qualsiasi altra azienda tech, l'Apple Watch. Perché diciamo questo? Perché poi è emerso nei racconti. Come sappiamo, Apple presentò l'Apple Watch in due declinazioni come un prodotto tech. Poi venne presentata anche la variante d'oro, a cui Apple cercò di dare una sorta di denotazione molto tendente al prodotto di lusso. Anzi, decisamente tendente al prodotto di lusso. Noi vi ricordate? Vi sblocco un ricordo, come si dice adesso, tra noi amanti della generazione Z. Vi ricordate il gelo della... credo fossimo a Cupertino, non lo ricordo, non ricordo quale sala delle conferenze fosse, quando Tim Cook presentò il prezzo dell'Apple Watch oro. Silenzio. Perché era un qualcosa di davvero, davvero oltre. Scopriamo che l'Apple Watch come prodotto di lusso fu una battaglia personale di Johnny Ive. Johnny Ive, questo designer, il designer che ha creato, secondo me, le linee guida del design industriale moderno, un autentico genio, e non mi va di elencare i suoi successi perché sarebbe innacquare questo podcast con delle banalità. Sappiamo tutti che grandissimo designer sia stato perché abbiamo acquistato i suoi prodotti e li abbiamo apprezzati, non perché abbiamo fatto un master in ingegneria industriale o in design industriale, perché le cose belle di successo, quando le hai in mano, le hai, lo senti, creano soddisfazione nell'acquirente, no? Dietro c'è tantissima scienza, ma quel feeling, quel successo in realtà è un'emozione. Johnny Ive ha saputo costruirlo, addirittura poi legandosi in realtà ad uno stile minimale che potrebbe sembrare quasi come un qualcosa di contrario, no? Ma assolutamente non è così. Bene, Johnny Ive spinse ad avere un tendone da 25 milioni di dollari che richiamasse le più grandi sfilate del lusso. Johnny Ive probabilmente spinse anche per la costruzione del modello in oro. Apple lo accontentò, benché Johnny Ive poi descrisse ai suoi collaboratori come la più grande vittoria di Pirro, perché il libro poi descrive quanto per Ive fosse diventato frustrante poi imbastire questa... lui la descrive come la più grande battaglia col marketing aziendale mai avuta. Ricordiamo che Apple comunque concesse quantomeno qualcosa a Johnny Ive. Io ricordo personalmente Apple Watch venduto da Colette, Apple Watch venduto con un proprio stand alle Gallerie Lafayette, quindi insomma stiamo parlando di riferimenti tutt'altro che banali nell'ambito di un certo mondo. Tuttavia è chiaro che Apple Watch non ebbe solo quella declinazione, ebbe questa declinazione nella variante oro, quindi diciamo che un gruppo di persone seguì Johnny Ive in questo, poi l'azienda decise sicuramente di avere anche delle varianti consumer, che è sempre quello che Apple ha fatto, prodotti consumer. La storia, e non mi va di soffermarmi su chi poi abbia dato ragione, ci dirà che poi Apple Watch versione oro, ma la declinazione come prodotto di lusso, fu un grandissimo flop, un flop totale, e poi l'accorata gestione aziendale trasformò questo prodotto in un prodotto di fitness, e adesso possiamo dire che in realtà poi tra gli smartwatch è forse quello di maggior successo, o comunque tra i più interessanti. Quindi la direzione che poi venne tracciata fu assolutamente quella giusta. E la storia, quindi facciamo semplicemente i conti col senno del poi, diede assolutamente torto a questo genio del design industriale. Adesso non sono un esperto del prodotto di lusso, che ha tutta una sua caratteristica molto differente dai prodotti consumer, quindi a me sinceramente, ragazzi, e credo anche a voi, non interessa snocciolare il perché Apple Watch non abbia avuto successo in quel mercato di lusso, un mercato fatto di status symbol, un mercato molto diverso, no, da un prodotto consumer, appunto. Ho solo una piccola considerazione da fare, che è un piccolo sassolino della scarpa. Col senno del poi, per anni abbiamo sentito una sorta di dialettica nei confronti di Apple, dire insomma che affibbiare al successo di Apple la caratteristica dello status symbol, la caratteristica del prodotto. Io ho sentito addirittura dire la parola elitaria, che per un prodotto che è stato il più venduto del segmento è chiaramente una grandissima contraddizione in termini. Apple una volta ha provato a fare esattamente questo discorso qui. Apple Watch Gold poteva essere il prodotto, lo status symbol, qualcosa di elitario, qualcosa che definisse semplice, qualcosa di assolutamente fine a se stesso. L'unica volta che l'hanno fatto è stato un grandissimo flop. Quindi mi viene da dire che probabilmente, come noi diciamo appassionati, sappiamo molto bene il successo di Apple non è affatto dovuto a questi fattori, ed è qualcosa su cui abbiamo ironizzato anche, o smontato, ironizzato molto spesso nel podcast. Allora, qualcuno di voi si chiederà: Giova, perché ci stai raccontando questa storia? Alla fine sembra quasi banale, è un prodotto consumer, alla fine ha avuto successo essendo un prodotto consumer e non come prodotto elitario. Perché della storia in sé mi importa il giusto, è molto sfiziosa per noi che siamo appassionati di Apple, ma lì fuori può immagino suscitare la stessa emozione che ho io quando vedo Amici di Maria De Filippi. Ma invece mi interessava portarvi su un altro piano. La storia di oggi mi porta ad una discussione generale che vorrei fosse la parentesi di questa storia. Si tratta di un tema di grandissima attualità e probabilmente, senza rendercene conto, abbiamo affrontato questo tema o le implicazioni ad esso associate innumerevoli volte, soprattutto in questi ultimi anni, soprattutto di nuovo a causa di due cose che conosciamo molto bene, come purtroppo la pandemia e purtroppo la guerra. Io vi parlo oggi del principio di autorità. Adesso posso immaginare la vostra confusione, e magari quelli più bravi di voi che hanno studiato filosofia, al contrario di me, vi chiederanno: che accidenti c'entra questo discorso con l'Apple Watch? Lasciate che vi spieghi. Cos'è il principio di autorità? Concedetevi una spiegazione, come dire io, assolutamente terra a terra, non vi voglio fare la lezione, men che meno leggervi Wikipedia. Il principio di autorità è semplicemente quel principio secondo cui, per razionalizzare, per parlare di un particolare evento, basta semplicemente citare la fonte esperta. Vi faccio un esempio: nel Medioevo bastava citare Aristotele o addirittura la fonte massima di verità assoluta, la Bibbia, per potersi semplicemente esimere dal affrontare razionalmente un determinato argomento. E ugualmente molto spesso è stato così per la tecnologia. Puoi davvero criticare qualcosa se è uscita dalla mente geniale di un Johnny Ive o di Steve Jobs o di Elon Musk? Mi è venuto in mente questo episodio parlando ad esempio dell'acquisizione di Twitter, quando nell'ultimo podcast dicevamo: beh, ma l'acquistata di Elon Musk avrà un senso. Dopo la puntata io riflettevo sul fatto che, beh, mica è vero. Quante follie abbiamo visto. Perché? Perché cadiamo sempre nel principio di autorità. Non voglio ritornare nella pandemia o nella guerra, ma questo discorso avviene molto spesso. L'ha detto Tizio Caio Sempronio, l'ha detto un premio Nobel, vuoi che non sia vero? Invece la scienza è esattamente l'opposto del principio di autorità. Nella scienza il principio di autorità non esiste. È il metodo scientifico che deve essere portato a supporto di una tesi. Chi la possa emanare, se il maggior premio Nobel o il primo dei ricercatori, può essere irrilevante se il metodo, se i dati a supporto, se il metodo con cui sono stati validati lo dimostrano una determinata tesi. Lo abbiamo visto, non voglio fare esempi perché già li avete capiti, quindi qualunque esempio vi venga in mente va bene. Lo vediamo con la guerra, l'abbiamo visto tutti i giorni, forse con la pandemia. E quindi io vi volevo lasciare semplicemente con questa considerazione, no? Immaginatevi, siete Tim Cook e una colonna della vostra azienda, un tale Johnny Ive, una colonna del design mondiale, chiunque vorrebbe soffiarvi, si impunta su qualcosa su cui magari tu non credi. Come lo gestisci? Apple ha scelto di dargli il contentino, è evidente. Johnny Ive, da quello che si racconta, ha realizzato di averlo ricevuto. Mi auguro per Johnny Ive che non creda che il fatto di non essere stato supportato al 100% sia la causa del mancato successo di Apple Watch come prodotto di lusso, ma tendo a credere che intimamente sappia che anche lui che così non è. Ma vedete, è assolutamente complicato. Tim Cook si è trovato in una situazione difficile per chiunque da gestire. forse solo il figlio di Steve Jobs avrebbe avuto l'autorità, ma non ne siamo sicuri, ragazzi, non ne siamo assolutamente sicuri, perché la cronaca è piena di fatti in cui Steve Jobs è stato smentito e in cui poi Steve Jobs aveva assolutamente torto. Quindi vedete, anche davanti a geni assolutamente indiscussi e indiscutibili, perché non sarà il flop di Apple Watch a mettere in dubbio un centesimo del genio di Johnny Ive, ma mette in discussione il principio di autorità. E quello che ci portiamo a casa con questa storia è che non basta fare un prodotto in oro, a farne una bellissima presentazione o a venderlo nelle gallerie della Lafayette per renderlo economicamente di lusso, che non basta essere Johnny Ive o Steve Jobs per aver ragione, che non basta Apple, il suo brand, per creare un prodotto di successo, perché anche Apple può fallire rompendo quel principio per cui Apple venda solo perché affibbiato al suo marchio c'è una sorta di principio di autorità, un principio di esposizione per cui questi prodotti devono essere necessariamente di successo e quindi sfondare nel mercato. E questo ci porta a una considerazione più generale, che è quella con cui vi lascio: non lasciate mai vincere il principio di autorità nel vostro quotidiano. Non c'è autorità in nulla in quello che ci conforta nell'analisi di quello che accade, degli eventi, di un prodotto, di una situazione. Dobbiamo spingerci alla razionalità dei fatti, alla valutazione, non delle correlazioni, ma abbiamo imparato della causalità, del nesso di causalità, del rapporto di causa-effetto. E non importa che tu sia il più grande genio o tu sia un semplice ricercatore o un appassionato che si è fatto delle domande. L'importante è farsi le domande giuste, trovare le risposte giuste, trovare la strada. Perché, come avete visto, anche un genio come Johnny Ive poteva aver avuto e può aver avuto un'idea veramente pessima. Io sono Giovanni Longo, questo era iPhone Italia Extra di oggi. Ci ascoltiamo alla prossima.